www.redigio.it e la storia continua. Federico Barbarossa, Milano e la Lega Lombarda.
Continua dalla puntata precedente.
Il groviglio politico di cui aveva avuto sentore a Costanza, quando due ambasciatori lodigiani si erano gettati ai suoi piedi, improlandolo di intervenire per porre fine alle sopraffazioni cui la loro città era stata sottoposta da parte dei milanesi, e, spinto dalla ferrea volontà di divenire davvero re d'Italia, Federico I valica una prima volta le Alpi nell'ottobre del 1154 e convoca per novembre una dieta a Roncaglia, dove ascolta, preoccupato e compiaciuto al tempo stesso, le recriminazioni dei pavesi, dei lodigiani e dei comaschi, contro le prepotenze dei milanesi, i quali, illudendosi di risolvere il problema come in passato, gli offrono 4.000 marche di argento in cambio del diritto di continuare a esercitare l'egemonia su Como e Lodi. Federico I rifiuta. Non era venuto in Italia per raccogliere denaro, ma per rivendicare e per intero i suoi diritti imperiali. Per Milano si avvicina il momento cruciale della sottomissione o della guerra. Cinta a Pavia, la corona di Rex Italiae, il 24 aprile del 1155, il Barbarossa raggiunge Bologna, dove, nel giorno di Pentecoste, quattro allievi del grande Irnerio, esponenti di una delle più insigne scuole giuridiche, gli confermano che, in quanto romano imperatore, era legibus solutos e lex animata in terris. Era la teorizzazione del potere assoluto desunto dalla tradizione giustinianea. Federico I non poteva sperare in una più ampia formulazione delle sue prerogative di sovrano, mentre si apprestava a raggiungere Roma, dove, a giugno, Papa Adriano IV gli affida la corona del Sacro Romano Impero. Poche settimane dopo, però, deve riprendere la strada per il Brennero, in seguito a dei contrasti con il pontefice, all'ostilità di una parte dei romani e anche al diffondersi delle febbri malariche. Tornava in Germania dove aver posto al bando Milano, ancora più convinto della necessità di riportare all'obbedienza i riottosi comuni lombardi, ma anche turbato da due punti neri che gli dava noia sull'orizzonte italiano: il comune di Milano con la sua popolazione, intelligente, ricca, ardita, attiva, troppo gelosa delle sue franchigie comunali, e la chiesa di Roma, dove il papato era il depositario dell'autorità divina, il potente delle coscienze, superiore al potente in armi e in denaro. Al momento di saldare i conti con la riottosa città ambrosiana, arriva nel luglio del 1158, quando quattro corpi di milizia feudali scendono per quattro vie, da Friuli, dall'Adige, da Chiavenna e da San Bernardo, per concentrarsi sulle rive del Mincio nei pressi di Verona. Federico I conosceva bene la credine e la rivalità nei confronti dei milanesi, odiati dalle città consorelle, purtroppo da loro fieramente trattate, e le sfrutta per mettere in aspra tensione di vendetta i fratelli contro i fratelli. Ridotti all'obbedienza i bresciani e avviata sulla sponda destra dell'Adda la ricostruzione di Lodi, distrutta dai milanesi nel 1111, l'imperatore si avvicina minaccioso alla città ambrosiana, il suo nemico più terribile. Annota, non senza qualche amarezza, Don Vitaliano Rossi, e annota: turbe di italiani si unirono ai tedeschi per cingere d'assedio la città, fatalmente riboccante di rifugiati dalle campagne. Fame e malattie non tardarono per gli assediati e nessuna speranza dei soccorsi. Davanti alle possenti mura di Milano c'erano accampate le milizie di tutto il settentrione d'Italia, nutritosi a lungo delle ingiurie materiali e morali patite dalla politica aggressiva milanese. L'odio delle città e i feudatari lombardi trova adesso nel Barbarossa il cavaliere vindice e difensore. Milano resiste alla fame, alle malattie, alle discordie tra le fazioni, ma il 7 settembre 1158 è costretta a negoziare la pace con Federico I. Reggendosi ancora comune, avrebbe potuto eleggere i propri consoli, da approvarsi dall'imperatore, e per questo i vinti sopportarono con maggiore rassegnazione lo sventolare della bandiera con l'aquila sulla torre del Duomo e le feste tedesche a Monza. Il dramma di Milano prosegue a Lodi, dove i suoi consoli e delegati sono costretti a inginocchiarsi a cospetto del Barbarossa, scalzi, in abiti penitenziali, con le spade denudate e appese al collo. E si completa a Roncaglia quando il trionfo lo inebria a tal punto da farlo fedigrafo e a spingerlo e a imporsi ai milanesi e i suoi podestà. Torna a fremere in questi frangenti l'animo patriottico di Don Vitaliano Rossi. Reinaldo e Ottone, venuti in città per nominarvi il podestà, ebbero a stento salva la vita, perché il grido di indipendenza tuonò per tutti i quartieri. E allora le forze che parevano della recente sventura esauste si rianimarono nuovamente. Ed ecco nuova guerra. Parole che evocano lo spirito delle cinque giornate, insieme al ricordo dei giovani caduti a Magenta, a Solferino e a San Martino. Poco importa a Don Vitaliano se in quel travagliato autunno del 1158 Milano non fu subito concorde nel cacciare i delegati imperiali e la decisione venne presa sotto la spinta della componente popolare. Ciò che conta per lui è l'anelito alla libertà, che alla fine accomuna tutti i milanesi.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.